Seconda parte della prima lezione, corrispondente sempre alla giornata del 16 marzo. Allora, ricordo ancora che i testi d'esame, su cui lavoreremo anche durante il corso, sono disponibili presso la copisteria Copyright di via Lazzaretto Vecchio e che sarebbe opportuno che ve li procuraste al più presto per riuscire a seguire meglio anche queste lezioni, che naturalmente sono un po' monche, nel senso che le circostanze ci dividono e quindi non riusciamo a dialogare in tempo reale. Dunque, procuratevi se potete al più presto questi testi, tranne il testo di Figal, Il manifestarsi dell'arte, che non è compreso in questo plico che io ho lasciato in copisteria e che potete procurarvi o in biblioteca o acquistandolo. È l'unico testo, diciamo, che non mi sono incaricato di reperire. Bene, allora, siamo ancora alla prima lezione, dunque in una fase puramente introduttiva. Io cercherò di tornare sulle cose dette nella prima parte e di allargare un po' il campo, di allargare un po' le maglie del discorso per darvi un'idea generale delle cose su cui lavoreremo. Mentre dalle lezioni prossime, naturalmente, cominceremo a entrare in maniera sempre più dettagliata nel vivo dei problemi. Allora, l'altra volta ci eravamo lasciati parlando di questo nesso, di questo rapporto che Gadamer istituisce tra l'arte e la verità. La cosa traspare anche da alcuni titoli dei saggi che vi ho segnalato, che fanno parte del programma. È evidentissima nel titolo stesso della sua opera fondamentale, cioè Verità e Metodo. E dunque riflettiamo ancora un momento su questa rilevanza, o meglio sul coinvolgimento di questa nozione molto complessa, la nozione di verità, quando si parla di arte. Vedremo che intorno a questo, diciamo, uso che Gadamer fa del concetto di verità, prenderà il via anche, diciamo, la replica del suo allievo Figal, che invece contesterà questa rilevanza pressoché esclusiva che Gadamer attribuisce alla verità quando si parla di arte, quando la filosofia si occupa dell'arte, naturalmente non per annetterla a se stessa, non per cancellarne la specificità, ma per valorizzarne, almeno nelle intenzioni, per valorizzarne il significato, la rilevanza. Ecco, Figal cercherà di tornare, diciamo, al valore di riferimento classico, tradizionale, se volete anche metafisico, dell'arte, cioè la bellezza. E dunque potremmo sintetizzare al massimo il senso di questo corso parlando della necessità che a un certo punto l'ermeneutica avverte nel portare alla luce la dimensione veritativa dell'arte, dimensione veritativa che poi però può essere naturalmente anche contestata, riportando in qualche modo l'arte in un alveo, diciamo, tradizionale per certi aspetti. Vedremo che tutto questo accadrà sullo sfondo delle trasformazioni che l'arte stessa, in particolare le arti visive, figurative, ciò che noi intendiamo abitualmente con arte, che si riferisce per l'appunto all'attività creativa di un autore che plasma in certo modo una materia oggettuale, e che dunque si presta benissimo per tutte le arti, diciamo, in cui è necessaria una azione, una prestazione in qualche modo anche fisica, manuale, da parte dell'artista, dunque le arti figurative per eccellenza. Allora, tutto questo avverrà appunto in presenza dei cambiamenti che l'arte stessa conoscerà nel corso del Novecento. E diciamolo subito, l'arte moderna, quella che poi apre la via alle avanguardie storiche del Novecento, che poi diventeranno neo-avanguardie a partire dagli anni Sessanta, tutta la parabola dell'arte nel corso, diciamo, del Novecento, sino agli esiti ultimi dei nostri giorni, diciamo, è qualcosa che ripudia, rifugge, nella grandissima parte dei casi, il concetto di bellezza. È un'arte che vuole addirittura essere antiestetica, deliberatamente antiestetica e per molti aspetti anche antiartistica. Dunque, questo sganciamento della bellezza dall'arte che viene intrapreso da alcuni, tra cui Gadamer in primis, ha una specie di corrispondenza, seppure per altri motivi o motivi non coincidenti, nella vicenda storica dell'arte. E dunque trae anche da questo una sua motivazione. In che senso oggi si può invece tornare a parlare della bellezza? Dunque, i problemi sono almeno due. Uno che riguarda più direttamente la filosofia, il corso del pensiero filosofico nel corso del Novecento, e un altro che invece investe direttamente i cambiamenti che l'arte ha conosciuto nell'ultimo secolo e in questo primo scampolo, diciamo, degli anni 2000. Questi due movimenti, che per certi aspetti sono paralleli, hanno portato a rivedere il senso profondo dell'arte, a rilanciare in diverse maniere la questione della morte dell'arte, che si attribuisce canonicamente, secondo la Vulgata, a Hegel, che non ha mai usato questo termine, morte per l'arte in generale, che ha parlato invece di una perdita della sua centralità e della sua capacità di esprimere fino in fondo l'assoluto, nel momento in cui l'assoluto trova la sua collocazione ideale nella forma religiosa e nella sua trascrizione speculativa che è la filosofia. Dunque, la questione, come vedete, è complessa e noi cercheremo di restringerla però alla vicenda di due pensatori che rientrano in questo filone del pensiero continentale, della cosiddetta filosofia continentale contrapposta, come sappiamo, al pensiero analitico, che sono appunto Gadamer e Figal. Allora, Torniamo ancora brevemente su questa, diciamo, impellenza, su questa che per Gadamer è una vera e propria necessità, consistente nel guardare all'arte attraverso la questione della verità, che nel frattempo è diventata una questione centrale, non perché non lo fosse prima, ma perché intorno al concetto di verità si è affaticato il pensiero di un altro grande autore, maestro in qualche modo dello stesso Gadamer, cioè Heidegger, che ha ripensato il concetto di verità al di là della sua versione, diciamo, tradizionale, che fa consistere nella verità, la verità in una corrispondenza, in una adequatio, in un'adeguazione tra la cosa e l'intelletto, tra il giudizio, quindi tra la formulazione anche linguistica del giudizio e lo stato di cose a cui questo giudizio si riferisce. Dunque, Gadamer utilizza certamente questa fonte, cioè il modo in cui Heidegger ha ripensato il concetto di verità. Vi è un paragrafo in Essere e Tempo, il paragrafo 44, in cui Heidegger, diciamo, porta alla luce tutto ciò che nella concezione tradizionale dell'adequatio non è stato pensato fino in fondo, non è stato visto, non è stato esplorato. Diciamo, il presupposto implicito, se vogliamo, la stessa condizione di possibilità di questa idea di verità come adequatio, che è un'idea più profonda dal suo punto di vista, più originaria, addirittura l'idea veramente originaria di verità, che non andrebbe definita neppure idea, naturalmente, che è costituita dal senso del non nascondimento, che è uno dei modi con cui possiamo tradurre il termine greco aletheia, dove l'alfa sarebbe un'alfa privativa, non, rispetto a questo nascondimento lanzano, aletheia, che viene appunto dal verbo lanzano e che costituirebbe una specie di velamento originario rispetto a cui la verità sarebbe per l'appunto il disvelamento, un disvelamento che però non è mai totale perché la verità ha in se stessa anche, diciamo, il suo opposto, quindi il movimento che porta a disvelare e l'altro che continuamente continua a velare, cioè a occultare, per un motivo essenziale, dunque non accidentale. Allora, Gadamer sa benissimo di potersi appoggiare a una nuova, o meglio, antichissima, nuova perché viene fatta valere con argomenti nuovi, nuova perché è stata in qualche modo riesumata e ripescata da un oblio millenario. Sa benissimo di poter far valere questa nuova idea di verità nei confronti dell'idea che la filosofia e per suo tramite anche la scienza ha costruito e che continua a spacciare come l'unica possibile. E dunque quando si rivolge all'arte lo fa andando in cerca di una dimensione che in qualche modo è già stata esplorata da qualcun altro, cioè Heidegger. Anche se poi Gadamer la metterà in luce, la porterà alla luce in una maniera che non è del tutto coincidente con il modo, ad esempio, in cui Heidegger ha trattato dell'arte, ha parlato dell'arte e soprattutto ha inteso l'arte, anche egli, come un porsi in opera della verità. L'origine dell'opera d'arte, questo saggio fondamentale che naturalmente precede Verità e Metodo, è un saggio che compare nella raccolta che già dal titolo stesso, insomma, ha fatto epoca, Holzwege, Sentieri interrotti. Scusate. Il modo in cui dunque Heidegger parla della verità e dell'arte, in quanto anch'essa portatrice, direi elettiva, di questa dimensione, ancora più della filosofia, fornisce a Gadamer degli spunti, ma poi Gadamer intraprende una sua via molto particolare. Del resto, quando Gadamer si impegna nel pensare la verità dell'arte, lo fa all'interno di un progetto più vasto, perché non è soltanto nell'arte che si annuncia, a suo modo di vedere, una dimensione non riducibile al metodo scientifico. Dunque, questa dimensione più profonda e irriducibile di verità avrebbe luogo anche nella dimensione storica in generale, cioè anche nel rapporto con la storia, con i documenti storici, certamente, ma anche in generale con tutto il nostro passato, con il peso del passato e con il vincolo costituito dalla tradizione. Tutto questo avrebbe, come dire, una capacità di inglobare in se stesso anche chi vive il presente, di parlargli in un certo modo, dischiudendosi in una certa maniera, che non è poi così diversa da come l'arte si dischiude, si rivela il suo contenuto, manifestando la verità di ciò che parla, come accade appunto nell'arte. Dunque, Gadamer mette in evidenza che tanto l'arte quanto la storia, il rapporto che noi intratteniamo con la storia intesa come tradizione, sono governati da una struttura, da una dimensione che lui definirà a seconda dei momenti gioco, accadimento, che sono concetti ontologici su cui naturalmente ci soffermeremo. Ebbene, queste dimensioni sono tali per cui la soggettività non è più padrona del campo, cioè non ha più il potere di isolare un oggetto davanti a sé e di riferirlo alla propria identità soggettiva. Il pensiero non è più in grado, davanti a queste dimensioni, quando si misura con queste dimensioni, con la dimensione dell'arte, con la dimensione della storia, intesa naturalmente come tradizione, e vedremo cosa significa questo, il pensiero non è più in grado di venire a capo di se stesso, non è più in grado di essere trasparente a se stesso, di essere autoevidente. Sono dimensioni in cui porsi il problema dell'evidenza è una questione del tutto impraticabile. Il pensiero deve piuttosto assecondare il movimento della cosa all'interno della quale noi siamo inseriti, che sia l'arte o che sia la storia, e all'interno di questo movimento, che non dipende quindi dal singolo soggetto, può darsi, può dischiudersi la dimensione del senso, a cui peraltro noi invece possiamo accedere, solo che questo senso prende forma indipendentemente dalle nostre esigenze, dalle nostre istanze puramente soggettive. Dunque, più che giocare, siamo giocati. Questa dimensione di verità interessa a Gadamer dunque per isolare un ambito che è quello umano, che è quello del linguaggio, rispetto alla dimensione della natura, che è appannaggio delle scienze naturali, in modo tale che questa distinzione di ambiti tra scienze dello spirito, Geisteswissenschaften, e scienze della natura, riservi alle prime anche una propria autonomia sul piano epistemico, cioè le scienze dell'uomo, le scienze che fanno capo all'uomo e che si misurano con la sua caratteristica specifica, cioè il fatto di essere parlante, di essere un animale dotato sì di ragione ma allo stesso tempo di linguaggio, fanno sì che appunto questa dimensione venga sottratta all'invadenza e in qualche modo alla pervasività della scienza, che dunque davanti a queste dimensioni dovrebbe essere in qualche misura arginata e contenuta. L'arte è il luogo in cui si può mostrare una dimensione della verità che non è riducibile all'idea verificazionista o fallibilista che la scienza formula a proposito delle proprie leggi, delle proprie conquiste sul piano conoscitivo. Ed è una dimensione in cui semplicemente noi siamo partecipi di un accadimento, rispetto a cui non siamo del tutto passivi, ma che possiamo solo contribuire a esplicarsi, possiamo solo, come dire, lasciare che accada, fornire a questa dimensione l'opportunità di spiegarsi, perché poi sarà essa stessa che ci assegnerà un ruolo ben definito. Dunque, il senso e quindi anche la verità non dipende da noi, nel senso che noi non ne siamo padroni, ma in qualche misura senza la nostra disponibilità e senza il fatto che noi ne siamo partecipi, anch'essa non può dispiegare tutta la sua forza. Continueremo a insistere su questo concetto anche nella lezione successiva e poi cominceremo a entrare in medias res.